Italy Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Allora, grazie a tutti di essere qui in questo panel che abbiamo intitolato Milano dove vai. È un po' la seconda puntata di un altro incontro che avevamo fatto 2 anni fa, sempre qui alla festa di Radio Popolare. C'era Lucia Tozzi sempre e poi c'erano Bertram Nissen e Alessandro Coppola del Politecnico di Milano. Quel panel si intitolava Cara Milano, mi sento confuso. E era un po' un primo tempo di alcune delle cose di cui discuteremo oggi, che già allora erano piuttosto evidenti, parlammo molto di questione abitativa. E che poi in questi 2 anni sono letteralmente esplose, a partire dalle inchieste sull'urbanistica che hanno mostrato una parte di Milano, un modo di amministrare Milano, di fare le cose a Milano da parte dell'amministrazione pubblica che magari i più attenti e i più critici già avevano raccontato, provato a denunciare, però poi con le inchieste tutto questo ha assunto un'altra dimensione, soprattutto a livello di dibattito e di discussione. Quindi è uscita un po' da alcune bolle, da alcune nicchie, e ora è una questione di cui si parla. Partiremo da una questione oggettiva che è quella che il cosiddetto modello Milano ha tirato la corda, è arrivato al capolinea, sia che piacesse o non piacesse. E Milano è una città nella quale sono esplose una serie di contraddizioni legate all'abitare, come dicevo, ai trasporti, all'ambiente, alla socialità. C'è una questione di classe, la definirei così, legata alla povertà fortissima, che per certi versi resta anche sotto traccia, perché è vissuta in un modo individuale, forse perché anche questa è una caratteristica un po' delle città liberiste, tendono a schiacciarti nella tua vita e a asciugare quelli che invece sono gli spazi comuni di condivisione, e quindi anche quella cosa viene vissuta appunto individualmente, con una lenta espulsione di persone che prima appunto potevano vivere a Milano e oggi non possono più. Alcune lo fanno anche per scelta, perché magari a Milano non si sentono più bene, però la questione forte è quella del reddito, della città che dà inclusiva e accogliente, un po' come Milano in fondo è sempre stata, con momenti più alti e più bassi, però è stata nella sua storia capace di accogliere chi voleva venire a studiare, lavorare, costruirsi una vita qui. Adesso si è trasformato in una città esclusiva, escludente, nella quale si fa un po' più fatica a vivere. Allora, i nostri ospiti sono Tommaso Goisis, dell'associazione Sai Che Puoi, esperto di politiche pubbliche urbane, ha anche collaborato con amministrazioni, Elena Granata del Politecnico di Milano, docente di urbanistica, e Lucia Tozzi, che è una saggista, ha scritto il libro L'invenzione di Milano 2 anni fa, nel 2023, che è il libro che forse più di tutti ha avviato ha fatto emergere questo dibattito e ha in maniera molto precisa fatto emergere alcune di queste contraddizioni, ha affilato una critica molto, molto pungente appunto a quello che un po' tutti chiamavano il modello Milano. Io partirei da una domanda a tutti e tre, generica, ma per avviare questa discussione. E vi volevo chiedere, appunto, io ho detto in questa introduzione un po' quali sono le cose di cui discuteremo. Qual è la cosa che raccontereste voi al vostro amico non milanese che magari sta leggendo cose su Milano, non si è fatto un'idea chiara di quello che sta succedendo e al quale dovete spiegargli che cosa sta succedendo a Milano e quindi come spiegare questa Milano di oggi? Partiamo da te, Elena. Dovrebbe essere già acceso.
Pronto, sentite? Ben trovati, grazie, grazie di questa domanda. Che bello poter stare tra persone che si intendono, non capita sempre, quindi è un bel pomeriggio. Noi siamo passati in brevissimo tempo dal bella ma non ci vivrei al bella ma tanto non ci posso vivere. Ed è stato veramente rapido il passaggio. Ve lo racconto e lo racconterei agli amici che non sono milanesi guardando nella mia aula del Politecnico. Io ho un'aula di 45 studenti ogni semestre che vengono, quindi primo anno, primo corso di urbanistica, prima volta nella loro vita a Milano. La mia aula è sempre stata un'aula che attingeva un bacino di tutta Italia. Avevamo i pugliesi, i calabresi, i siciliani, avevamo i toscani. L'aula era bella perché è un microcosmo dove le persone si incontrano da tanti posti. Oggi la mia aula, negli ultimi due semestri, è un'aula di lombardi, se va bene, e quando non va bene, di milanesi. E questo vuol dire che nel microcosmo si incontrano quelli che vengono al Politecnico perché tanto è vicino, quelli che hanno meno interesse a venire a Milano perché tanto vanno altrove, e quindi il Politecnico di Torino compete oggi in maniera molto intensa con Milano perché ci ruba la meglio gioventù di quelli che non sono nelle condizioni di spendere tanto per stare in città e qui quindi vanno altrove. E quindi chi resta nelle nostre aule? Quelli che hanno diciamo una motivazione intrinseca minore. Ci sfuggono i migliori, ci sfuggono quelli che magari vorrebbero ma non possono, e arrivano quelli a cui il papà può comprare casa a Milano, gli altospendenti delle borghesie di tutta Italia, che invece, ecco, voi capite che dal microcosmo noi capiamo che quello che ha fatto di Milano Milano, che è l'idea che se tu hai un sogno, un piccolo sogno, ed era anni fa il sogno di Big Mama, che è stata mia giovanissima allieva a 17 anni, mi ritrovo in classe da Avellino con una grandissima voglia di spaccare il mondo e che viene a Milano perché lì si può fare, oppure ragazzi che scappano dalla provincia perché a Milano sì che ce la puoi fare. Ecco, noi oggi se non intercettiamo più quella gioventù, a Milano diventiamo una provincia. E quindi quel racconto di una città dove se hai un sogno, se hai qualcosa che vuoi realizzare, se hai immaginazione, qui la puoi realizzare, questo in qualche modo si sta spegnendo. Questo dovrebbe preoccupare molto chi ha interesse economico per questa città, non soltanto per chi ha un interesse etico, perché è una città che non attira i giovani, che non attira il capitale intellettuale, morale, spirituale, femminile di un paese, beh, non dura molto, perché come voi sapete con i soldi poi non si compra l'intelligenza, la visione, la capacità trasformativa. Quello che è andato, e su questo chiudo perché penso che sia un giro rapido, quello che diciamo è andato in crisi in pochissimi anni è la possibilità di avere un progetto di vita. Vorrei proprio chiamarlo così, perché tutte le statistiche ci dicono che da Milano vai via in due fasce d'età. Ti arrangi negli anni di università, ci siamo detti, chi è alto spendente, chi si arrangia, chi coabita. Ma quando, dopo i primi anni di lavoro, quindi quando vuoi costruirti la tua vita, allora lì non c'è più posto per te. E quindi vanno via da Milano quella generazione che si è appena appena costruita quel background che un tempo consentiva l'investimento, metto su famiglia, oppure apro un'impresa, oppure finalmente ce l'ho fatta. E poi vanno via dai 55 anni in poi, cioè il secondo giro di boa, quando i figli sono grandi e la città comincia ad andare stretta. E chi rimane? E quindi di chi è la città? E quindi che cosa diventa una città che perde queste due fasce di popolazione? Perché le perde? Ovviamente perché in questo momento una città, ma questo poi lo diranno anche gli altri, e quindi mi fermo, una città che sta puntando alla dimensione soltanto estrattiva, quello che ormai è una parola che condividiamo perché dice tanto, no? Estrattiva, che vuol dire devo tirare fuori rendita, devo tirare fuori capitale, devo tirare fuori ricchezza per qualcuno, ovviamente manda via quelli che invece hanno un progetto di vita. Progetto di vita che un tempo a Milano teneva vicini i nonni, i nipoti, i figli. è una libera scelta, però questo progetto di vita oggi è andato in crisi. Può sussistere una città senza un progetto di vita? La domanda io me la faccio e ve la faccio, perché secondo me no, o meglio, diventa qualcosa che non è più una città.
Tommaso, cosa racconteresti al tuo amico non milanese?
Allora, intanto lo inviterei a Milano e penserei un attimo a dove portarlo. Noi con sé che poi ci occupiamo...
Oltre che alla festa di Radio Popolare.
Oltre che alla festa di Radio Popolare, se mettete le rastrelliere per le bici... Non volevo, però me l'hai imbeccata. Ti giuro che non volevo. Oltre che alla festa di Radio Popolare, penserei a dove portarla o portarlo. E inizialmente pensavo, portiamolo in un luogo semplice, dove si può vedere magari una cosa brutta e una bella. E la cosa brutta, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, potrebbe essere una piscina chiusa e rischio privatizzazione, la Scarioni o l'Argelati, dove ci siamo viste l'altra sera. La cosa bella potrebbe essere una strada scolastica, la strada di Via Beroldo dietro Piazzale Loreto, che era un terribile, inutile parcheggio, ora pullula di vita tutte le ore. Però queste sono cose semplici, credo, su cui il nostro giudizio credo concordi. E quindi pensavo invece di portarlo in un luogo un po' più complesso, per farci un ragionamento insieme. Il luogo complesso che ho scelto è vicino alla fermata San Siro della metro, ma non è San Siro, ma sono le terme di Via Montel, che hanno aperto un paio di mesi fa. Erano un terreno, come dire, abbandonato da decine di anni, di 16.000 metri quadri, dove ora ci sono delle terme oggettivamente meravigliose. È un edificio di inizio Novecento, costruito nel 1915, pesca l'acqua termale da 400 metri di profondità, è sostenibile dal punto di vista energetico, pianta 3.000 nuovi alberi, quindi probabilmente questo amico arriverebbe qua e direbbe: cacchio, che figata, cioè a Milano siete riusciti a rigenerare un terreno che era abbandonato e costruirci delle terme meravigliose. Farei un attimo di pausa e poi gli direi: ok, adesso tiro fuori un fogliettino dalla tasca che ho portato veramente. E proverei ad andare un attimo oltre questa cosa di che meraviglia delle nuove terme in un terreno abbandonato. Allora, intanto chiedo, magari se qualcuno di voi lo sa, quant'è il costo del biglietto d'ingresso alle terme di Via Montel? Quanto? 50? Vabbè, il minimo è 79 euro, ok? Il minimo, ok. Quindi è tantissimo, quindi è sicuramente... Però uno potrebbe dire, vabbè, oh, è un'attività privata, cioè il privato fissa il suo prezzo e le persone ci vanno. Qual è il problema? Che il terreno, fino al 2020, quando è stato venduto, era pubblico. Cioè, quello era un terreno pubblico, era un terreno comunale, era un terreno che apparteneva a Roberto, a Tommaso, a Elena, a Lucia e a tutte le persone che sono qua. E si trattava di 16.000 metri quadri. Questo terreno è stato venduto dal comune dopo una, diciamo, operazione che si chiamava Reinventing Cities, a proposito di reinvenzione di Milano, per 1,2 milioni di euro. 16.000 metri quadri viene 75 euro al metro quadro. 75 euro al metro quadro. Quando, come dire, qua ci sono persone, diciamo, ben più competenti di me in questo, ma in media un terreno edificabile a Milano a prezzi che partono dai 500 euro al metro quadro in su per il terreno edificabile, partono dai 500 euro al metro quadro in su. Il privato ha messo 64 milioni di investimento, quindi una liquidità importantissima, 50 vengono da un fondo di investimento che si chiama il fondo Azimuth, con un budget che il managing director di Terme Milano, diciamo, si vanta su LinkedIn di poter generare 30 milioni annui di ricavi attesi. Quindi l'investimento è costato 65 milioni di euro, 30 milioni annui di ricavi attesi, il margine, no, quindi la differenza tra i ricavi e le uscite per un'attività termale si aggiorna, diciamo, attesta tra il 25 e il 30%, vuol dire che tendenzialmente in 10 anni i privati rientrano dell'investimento e ogni anno mettono, come dire, in tasca un profitto, no, di circa 6-7 milioni di euro all'anno puliti su un terreno che era pubblico fino al 2020 e sul quale l'unico beneficio pubblico è una cifra irrisoria di 1,2 milioni di euro. C'è una convenzione firmata col comune che prevede un contributo annuo al municipio di, indovinate quanto? 500.000 euro? 5.000 euro. Ok, 5.000 euro. Allora, perché, poi diciamo, finisco perché volevo davvero lasciarla come riflessione aperta. Non esiste solo il bianco e il nero, cioè non possiamo più permetterci di derubricare queste questioni al dire vabbè, ma era un terreno abbandonato, è arrivato un privato, ci ha messo 65 milioni di euro, dobbiamo esserne felici. No, cioè noi dobbiamo essere una comunità molto più esigente. Non può funzionare che solo perché, diciamo, mette a posto un terreno che prima era chiuso, allora permettiamo al privato di fare soldi a discapito nostro, a discapito della collettività. Allora, se Milano è una città che ha l'unicità di attrarre queste risorse private, queste devono essere messe almeno al servizio di una visione, una guida e un interesse pubblico. Se no, chi semplificando dice che stiamo svendendo la città, talvolta ha ragione.
Sì. E tra l'altro è quello che in parte sta succedendo anche con le piscine comunali, poi ne parleremo. Hai citato quel prezzo al metro quadro, lì di fianco alle terme c'è tutta l'area di San Siro attorno allo stadio, e anche quella in questo momento all'interno di una compravendita con la società, e quell'area è stato dato un valore dall'Agenzia delle Entrate di 400 euro al metro quadro, quindi è un grande regalo anche quello, quindi una storia che come dire, continua a ripetersi. Tu, Lucia, che cosa racconteresti a questo tuo amico non milanese?
Io ci ho molto pensato. Si sente?
Sì.
Ci ho molto pensato, parlo dello stadio, parlo delle case popolari, parlo di questo, di quello. Beh, francamente penso che quello che è rilevante adesso è che cosa sta ancora succedendo con la comunicazione. Cioè, nel senso che questa è una città che appunto abbiamo visto, è diventata, allora, per prima cosa ha voluto cambiare immagine per che cosa? Per competere sul livello internazionale. Io sono una competizione, appunto, ho un'idea un po' diversa da quella di Elena, perché non penso che le città possibilmente devono uscire dalla competizione, non devono cercare di strapparsi flussi di persone, di studenti migliori, le persone migliori, eccetera eccetera. Devono possibilmente cercare di vivere per i cittadini che ci stanno, non cercare di catturare flussi, perché altrimenti, appunto, è una guerra fratricida che viene vinta sempre dal pesce più grande a scapito di quelli più piccoli. Questo non va bene. Essere provincia, Milano è un po' provincia come tutte le altre città italiane, perché per fortuna non abbiamo degli stati come quello di, appunto, come in Francia, come in Inghilterra, dove c'è una grande metropoli e tutto il resto è provincia. Noi siamo un posto policentrico, per fortuna un paese policentrico, e questo, certo, c'è il più grande, un po' più piccolo, ma fino a un certo punto le risorse erano redistribuite in maniera piuttosto uniforme, e questo permetteva di campare bene a Ferrara e a Milano, a Roma, dove più, dove meno, a Roma e a Palermo, a Napoli. Ecco, almeno ci si provava a redistribuire in maniera più o meno uguale. Poi non è mai stato veramente così, ma le politiche sono sempre un'approssimazione. Invece, a un certo punto, l'ha detto anche recentemente qualche membro del governo, si è deciso di puntare tutto su Milano, poi adesso Roma di nuovo tenta di ristrappare questo primato. Comunque, Milano decide a un certo punto che non voleva più essere questa specie di seconda capitale, questa cittadella da 1,5-3 milioni di abitanti. Chi dice 6-7, secondo me, proprio non si rende conto di quello che sta dicendo. Non esiste una Milano a 6-7 milioni, perché tutto intorno ci sono altre città che non possono essere inglobate. Bergamo, Brescia, non sono Milano. Non. Quindi 3 milioni massimo, diciamo, comprendendola tutta, anche se compete con i suoi stessi vicini, più quelli vicinissimi, proprio quelli confinanti. C'è stata la competizione sullo stadio con San Donato e con Rozzano, c'è stata la competizione per la città della salute con Sesto San Giovanni. Cioè, veramente, in questo momento è tutta competizione. Allora, per fare questa competizione al meglio, cosa dice? Cambiamo l'immagine e diventiamo una grande città internazionale. Per diventare la grande città internazionale, cosa ha fatto? Ha imitato le politiche più selvagge del neoliberismo americano, appunto la New York di Bloomberg, le Londra, eccetera, eccetera. Quelle dove i valori al metro quadro sono ancora molto superiori a quelli di Milano, però noi ci stiamo avvicinando, anzi con vendite come quelle di 110.000 euro al metro quadro a Monte Napoleone, penso abbiamo stabilito un record internazionale notevole, e c'è chi se ne vanta in questa città, assurdamente. Ecco, per fare questa cosa naturalmente ha implementato tutte quelle politiche di cui hanno parlato anche loro, ma insomma di cui se ne parla anche un po', che ci stanno espellendo tutti a poco dalla città, anche chi è proprietario di casa tra un po' rischia di essere espulso, come viene espulso a New York. A New York siamo proprietari di case nell'Upper West Side che a un certo punto non ce la fanno più a reggere le spese, le tasse, gli aumenti dei prezzi, gli aumenti dei condomini eccetera, e a un certo punto sono costretti a andarsene. Quindi nessuno è veramente al sicuro, a meno che non sia veramente un miliardario. Quindi è stato fatto, sono state messe in opera tutte queste politiche di privatizzazione e apertamente classiste. Si è ricercato una popolazione più ricca e più internazionale. Milano si è rappresentata come il posto del lusso, dell'esclusività. Però, effettivamente a un certo punto queste cose sono venute in questi anni a galla, e c'è protesta, c'è stato movimento, i comitati hanno finalmente, sono riusciti a fare sentire la loro voce, cioè non è che non è uscito niente. E poi ci sono state le inchieste. Solo con le inchieste, devo dire, finalmente la stampa nazionale si è accorta che questo modello Milano non era il modello da imitare, eccetera eccetera, e va bene. Però incredibilmente noi a che cosa stiamo assistendo? Al fatto che si continua a fare esattamente come prima, cioè anzi il governo di questa città va avanti spavaldo, svende San Siro, le demontelle aveva svendute già parecchio tempo fa, però va avanti con gli scali, dà soldi extra ai lavori olimpici che non dovevano costare nulla per delle opere che saranno demolite subito dopo, continua a non ristrutturare le case popolari, cioè fa tutte quelle cose che, ripeto, le lotte, spiana luoghi alberati e ci costruisce sopra, consuma suolo, le fa tutto, continua a fare questo, senza, come se non ci fosse un domani, anzi accelera moltissimo. Allora tu dici, ma com'è possibile? Com'è possibile così autocratico questo potere, che pure è stato così denunciato, così, di cui si è così tanto parlato? Sono usciti una miriade di libri, prima ma soprattutto dopo del mio, tantissimi, cioè non solo quelli di Barbacetto, anche, cioè, finalmente sono usciti fuori anche quelli del Politecnico, che hanno preso la parola contro la Salva Milano a novembre, e insieme a costituzionalisti tutta Italia eccetera eccetera, e hanno sventato che quella legge disgraziata diventasse norma per tutta Italia. Ora, com'è possibile? Di nuovo, secondo me è una questione di comunicazione, un po' perché si continua a presentare ogni nuovo progetto, ogni nuovo e contemporaneo progetto, come se fosse una cosa sostenibile socialmente, partecipato, di grande impatto sociale per i cittadini, eccetera. Quando sappiamo benissimo ormai che è l'ennesimo quartiere di lusso, è l'ennesimo stadio di lusso, è l'ennesimo scempio ambientale, eccetera, eccetera. Eppure non succede che tutti i giorni i giornali abbiano cambiato la storia, cioè si dice che la narrazione di Milano è cambiata, ma non è vero, nel senso si dice che in effetti è meno, in questo momento è meno attrattiva, ma relativamente, nel senso che più che altro appunto la gente non ci riesce a venire, come diceva prima Elena, però non è questo. Invece in realtà non troviamo né nei media, cioè tutti i giorni sul Corriere, sulla Repubblica, cosa si legge? O sulla Stampa, o su Domus, o su, si legge tendenzialmente: oh, bellissimo il nuovo quartiere dell'architetto Pincopallo, ah, meraviglia, la nuova mostra Inequalities, la triennale, che parla di inequalities. Da quale pulpito, vorrei capire, da quale pulpito si esaminano le disuguaglianze? Ecco, questo credo che sia un problema, perché alla fine, nonostante tutto, c'è diciamo, continua a esistere questa politica del mank, cioè si pensa questa amministrazione magari ha esagerato, ci sono delle cose che sono andate storte, sì, questa rendita un po' troppo, i prezzi delle case un po' troppo alti, ma non si mette in discussione quello che è stata la propaganda di 10-15 anni, da un po' prima dell'Expo in poi, quello che ha ammazzato la critica. Cioè, si è accettato che in effetti ci sono state una serie di cose implausibili, ma non si va avanti, non se ne traggono le conseguenze. Ripeto, ogni giorno noi continuiamo a ricevere, non solo su Urban File, elogi dell'ennesimo cantiere, dell'ennesima cosa, e c'è pochissimo attacco a queste decisioni che vengono autocraticamente prese da là, cioè rispetto a Sala che svende.
Sarebbe anche un po' strano il contrario, cioè se chi ha mantenuto questa narrazione su Milano per 10-15 anni, prendiamo l'Expo come riferimento, quindi dal 2015, sarebbe anche un po' strano che oggi cambiasse.
Io non intendevo la comunicazione ufficiale del comune però.
Neanche io, cioè non puoi aspettarti questo dai giornali, sì. Quindi resto un secondo così ti faccio questa domanda, forse c'è anche una politica che fa fatica a cambiare, perché poi nel bene o nel male chi racconta la città meglio o peggio in base a come poi uno vede le cose, però racconta delle cose che accadono, forse sta cambiando troppo poco la politica davanti ai fatti che avete raccontato.
Comunque la politica obiettivamente è, in questo momento l'overlapping tra politica e comunicazione, la coincidenza tra politica e propaganda, diciamo, e questa forma è così, è spaventosa e inibisce anche i migliori di noi, gli stessi. Ripeto, io ho salutato un grande entusiasmo quando finalmente il Politecnico ha preso una parte dei professori, sì, del Politecnico hanno preso posizione sulla Salva Milano contraddicendo, però poi finita la Salva Milano si sono ritirati, non è più uscita una mezza critica, eppure
sì, cioè, posso su 30 questo...
indagati al Politecnico.
Allora ritorno alla questione perché ci tengo al perché sono partita dalla mia aula, se, e quindi un microcosmo, se Milano attira talenti, persone che vengono con un sogno, con spirito critico, con una passione, quello farà la classe dirigente del futuro. Cioè in questo momento il fatto che si impoverisca quella fascia di popolazione giovane che arriva a Milano e la sostituiamo con delle borghesie di ogni parte d'Europa, che sono quelli che poi a 30 anni vediamo far l'aperitivo più o meno ovunque a Milano, e che è una, come dire, borghesia seduta, che non ha domande di natura politica, che non ha questioni legate allo stare insieme, molto utilitarista. Io questa trasformazione demografica e antropologica la vedo nei miei studenti, una passività, perché in qualche modo succede quello che succede in tutte le aggregazioni, in tutti i prodotti, che chi non ce la fa se ne va, exit, e chi sta dentro ha una voce che è sempre più debole. Allora io sono molto preoccupata su chi sono i milanesi oggi, perché vedo che il milanese oggi tendenzialmente tende a essere sostituito da, come dire, qualcuno che è qua ma potrebbe essere altrove, che non ha radicamento, che non ama questa città, la usa, che non è disposto a alzare la mano per dire che qualcosa non va perché tanto non lo riguarda. E invece chi, e ne vedo tanti di amici, parenti, giovani, generazioni, ex studenti, che vanno altrove e non possono più neanche spendersi con la voce. Allora, questa sostituzione, che è quella che in questo momento non interessa per niente alla nostra amministrazione, forse perché è utile non avere la protesta, forse perché è utile non avere dei cittadini che sono consapevoli. C'è un tasso di consapevolezza molto bassa e chi se ne va ha dei problemi più seri, perché se ne va e deve ricominciare altrove. C'è una generazione che è stata spazzata via, se sono 50.000 i nostri concittadini che sono andati altrove nell'ultimo anno. Allora c'è una mancanza, c'è una sostituzione di popolazione che fa il DNA, la spina dorsale di questa città, e che io vedo con grande preoccupazione, perché le città poi sono fatte da persone, sono fatte da gruppi, sono fatte da militanze, di persone che si mettono insieme. Secondo punto, c'è una cappa intorno al dissenso che è fortissima, che è quella che tu hai messo in evidenza tantissime volte. Non è vero che al Politecnico non abbiamo preso la parola per dire, non è vero che non c'erano ricerche di minoranza che dissentivano rispetto allo status quo, ma c'è stata una censura sistematica, e quindi la stampa in questa città ha una responsabilità molto grossa nel continuamente rimettere in silenzio quelli che hanno detto qualche cosa. Io ho avuto una parentesi piccolissima sul Corriere della Sera e mi è stato detto o adesso o mai più. Cioè la narrazione, lo spazio che viene aperto è uno spazio davvero piccolo.
Dal giornalista o dal Politecnico?
Dal giornalista. E dal Politecnico la sensazione è che non si sia aperta una discussione interna per dire ma noi dove siamo, ma noi cosa facciamo, ma una classe dirigente che si risveglia. Perché quando tu chiami consociativismo quello che sta succedendo, battezzi una cosa che tutti i giorni incontriamo, che è meglio non disturbare, meglio non dire, ma con un governo di sinistra ci manca pure che dissentiamo, e questa coltre non si riesce a
forare. Ma io voglio aggiungere questa cosa, che le stesse persone che per anni sono state silenti e hanno imposto il silenzio e che non hanno mai fatto un nome, che non hanno mai preso una posizione, perché chiaramente quando diciamo chi scientificamente poi è qualificato per farlo prende una posizione, questa cosa conta moltissimo, l'abbiamo visto appunto con la Salva Milano. Ora, tutte quelle persone che per anni omertà e poi dopo ancora di nuovo adesso continua, casomai iniziano a proporre delle soluzioni che però non mettono in discussione il modello. Cioè la rigenerazione urbana ci viene ancora proposta adesso è esattamente la stessa, il piano casa che ci viene proposto adesso è un piano casa che regala le aree pubbliche ai privati, di nuovo come diceva prima Tommaso, cioè di nuovo a dei privati che certo dovrebbero fare housing sociale, non piscine di lusso, ma la housing sociale, se, che cos'è? Lasciamo perdere, non apriamo questo argomento, è qualcosa che comunque non risolve il problema dell'abitare sostenibile, non lo risolve, va incontro a un ceto medio molto bene. Però il problema qual è? Che quelle persone che sono state inerti o hanno addirittura ostacolato il dibattito, adesso se ne escono, acchiappano questo momento, diciamo così, per dire io ho una soluzione, oppure io adesso voglio descrivere quali sono le disuguaglianze, si prendono la definizione. E guardo un po', queste disuguaglianze non riguardano mai il modello di lussificazione di questa città, sono quelle che dicono il problema effettivamente dell'abitare a Milano c'è, per dirne uno, perché non è l'unico. Allora qual è? Che i lavoratori, i nostri lavoratori, devono quelli andare, utili, non possono abitarci perché i loro stipendi non calano. Allora alziamo gli stipendi solo a Milano, cioè rintroduciamo le classi le gabbie salariali. Oppure, allora, che è una cosa di disuguaglianza pure. Oppure, allora facciamo che gli diamo ai lavoratori poveri, pubblici, poliziotti, eccetera, eccetera, working poor, questa era l'espressione, gli diamo le case popolari vuote, che significa toglierle a chi il lavoro neanche ce l'ha per darlo a qualcuno che almeno ha uno stipendio, per quanto basso. Cioè una cosa di un'iniquità spaventosa. Oppure si dice bene, allora le case popolari lasciamo vuote, però facciamo una grande casa sociale, una grande società della casa, e ci mettiamo dentro Invimit è quel fondo statale che deve vendere il patrimonio pubblico, quindi chiaramente queste case non andranno mai ai abitanti in lista, cioè ai non abitanti in lista d'attesa. ecco, questo sì, è il d'accordo. Momento in cui viviamo.
Sì, posso
e che secondo
una...
me va attaccato.
No, vai, solo... velocissima che poi voglio passare sì, a Tommaso.
Sì, sì,
sennò...
solo una... poverino. Allora, solo una battuta per portarci avanti. Allora, capita che la rigenerazione alla milanese è un grande imbroglio, se l'abbiamo capito, che è un meccanismo di valorizzazione immobiliare che premia certe persone, introduce un modello di abitare distorto in cui c'è soltanto la casa e non si costruisce più paesaggio, comunità, perché in realtà è soltanto case, case, case. Ci portiamo avanti di un pezzo dicendo che quello che oggi mi preme di più, che l'abbandono è una politica pubblica, che l'abbandono sistematico dei beni pubblici a partire da ho sentito San Vittore e l'abbiamo sentito tutti che cosa vuol dire un sindaco che dice beh forse adesso è il turno di San Vittore, che vuol dire che rimette in moto quello stesso circo che abbiamo visto per lo stadio, che abbiamo visto per i beni demaniali e che vuol dire regalare, ma che ancora una volta non abbiamo capito che è un gioco della finanza. Se questa cosa è vera, noi dobbiamo portarci avanti e dire non bisogna più abbandonare niente, perché un paese come il nostro che sistematicamente abbandona ospedali ancora che funzionano, vi mercate, abbandona delle strutture pubbliche che ancora potrebbero essere valorizzate, perché così avvia il gioco dell'urbanistica, e l'abbiamo capito da almeno 10-15 anni insieme, eravamo già insieme a Maggioni a dire con Expopolis ai tempi di Expo che questo giochino dell'urbanistica è un giochino elementare. Però ogni volta sembra incredibile che si riapre il gioco con un'innocenza assoluta. Ah, ma guarda che bello, adesso portiamo il carcere fuori dalla città. Ma si capisce benissimo dove si va a parare. Allora, possiamo riuscire a, come dire, prevenire qualcosa che è già nel piatto, che vuol dire che l'abbandono degli immobili e la svendita, l'alienazione anche sulle case, si dice le daremo i terreni al prezzo più basso per poterle costruire, ma voi capite che questa affermazione è di una gravità assoluta, perché dobbiamo svenderle? È un patrimonio che hanno pagato i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi, è pubblico. Allora quando tu ovviamente anch'io ci arrabbiamo, perché sentiamo che questa cosa è una sottrazione, viene rubata nelle nostre tasche, però non vediamo ancora che insomma si insorge, perché sì. A un certo punto il giochino è elementare.
Allora c'è una questione, tiro... Hai parlato di abbandono dei beni comunali, di svendita, allora c'è una questione che... per certi versi può essere piccina, ma in realtà non lo è, che tra l'altro oggi 7 di giugno inizia la stagione estiva delle piscine comunali milanesi. Questo è un esempio piccolo ma grande di come un patrimonio comunale di tutti, dedicato alla socialità, allo sport, al benessere, è stato lasciato andare in malora, e adesso ci ritroviamo 7 giugno del 2025 a Milano, città considerata europea e tutto quanto, con 5 piscine scoperte, 5 centri balneari chiusi, uno solo aperto per 1 milione di persone che ne dovranno usufruire, e altre 2 vasche scoperte di 2 piscine chiuse, cioè una cosa completamente insufficiente. Ieri il sindaco Sala qui alla festa ha detto una cosa un po' che non ho capito bene dove volesse andare bene a parare, perché lui ha detto i privati non sono interessati a gestire le piscine perché ci perdono, quindi, vabbè, ce le terremo noi, ma non abbiamo soldi. E io capisco che allora rimarranno chiuse in stato d'abbandono fino a quando non arriverà magari un privato a offrire qualcosa di diverso anche su quei terreni. Allora, Tommaso, tu hai fatto, credo, la prima versione del tuo dossier sulle piscine fosse proprio 2 anni fa, più o meno, perché io ero qua 2-3 anni fa. Ma ce n'era... Forse una precedente, perché ero qua alla festa e stavamo organizzando un'intervista poi per il lunedì mattina, e hai fatto questo dossier sulle piscine, e recentemente avete fatto anche delle iniziative pubbliche con Sai Che Puoi, che nel frattempo è diventata un'associazione, che è una realtà come dire, di ragionamento critico sulla città, ma con anche un approccio piuttosto propositivo, perché a vostro modo poi proponete sempre anche delle soluzioni, oltre che la critica di quello che affrontate. Tu hai capito o ti sei fatto un'idea di che cosa ha in mente Sala, l'assessora Riva, questa giunta, su questo bene pubblico comune che sono le piscine?
Allora, intanto, come dire, invito a fare un esercizio, cioè a pensare, ad ascoltare una frase che dica: le scuole sono un costo, perdono soldi, i privati non le vogliono e quindi dobbiamo trovare il modo di tenerle aperte.
Beh, già così comunque, scusa.
Sì, sì, allora questo
era, cioè, paga le scuole private.
Era un esercizio di pensiero, perché i centri balneari sono servizi pubblici, sono spazio pubblico, e nei tempi che stiamo vivendo di crescita delle disuguaglianze, di crisi climatica che rende le nostre città invivibili, sono un antidoto perfetto, pronto, e sono anche un patrimonio storico milanese, cioè sono luoghi che vengono usati in primo luogo da chi non ha i mezzi economici per fare l'estate fuori da Milano, ok? Io ho i mezzi economici per fare l'estate fuori da Milano, non mi cambia la vita se sono aperti o chiusi, ma io ho una voce, ho un reddito, ho la possibilità di farlo. C'è un sacco di gente che il sabato non si sogna neanche di venire alla festa di Radio Popolare, che a luglio e agosto l'unico sollievo che trovava dalla città era essere una delle 50.000 persone che pagavano 8 euro per stare lì un giorno, che è pure tanto rispetto alle altre città europee, una delle 30.000 che andavano alla Scarioni, una delle 20.000 che andavano in Argelati. Cioè, quando parliamo a livello teorico, no, riduzione delle disuguaglianze, crisi climatica, un antidoto ce l'avevamo, ok? Ed erano le piscine pubbliche. Noi ce ne occupiamo con Sei Che Poi. Sei Che Poi, lo dicevi tu prima, è un soggetto collettivo, cioè noi siamo un'associazione, quindi diciamo, mi vedete qua con una spilletta, tutto quello che noi facciamo e che è visibile è una piccola parte in realtà dell'attività di discussione e elaborazione interna. Chiaramente non ci fermiamo alla critica e non solo, diciamo, portiamo delle soluzioni, ma agiamo affinché ci sia un cambiamento sistemico nella politica cittadina. E lo dico perché anche sulla questione dei centri balneari noi cerchiamo di responsabilizzare la politica ad agire. Cioè, noi non crediamo nella democrazia diretta, o non è che, diciamo, pensiamo che chi fa politica nel consiglio comunale vogliamo insultare. Noi vogliamo che chi ci rappresenta prenda scelte che rendano la città più giusta e più inclusiva. E anche dentro la stessa maggioranza, il comune attuale che abbiamo in qualche modo eletto, no, con i voti dei cittadini, ci sono posizioni diverse. Tra queste posizioni noi, diciamo, faticosamente stiamo cercando di far emergere una voce che riconosca come un'amministrazione progressista di centro-sinistra debba pensare che scuola, centri balneari sono la stessa cosa, sono servizi pubblici, e cambi la direzione delle politiche. Per il Lido purtroppo è già troppo tardi. Purtroppo per il Lido è già troppo tardi, perché è stata firmata una convenzione con una società spagnola che lo gestirà per 42 anni e la vasca del Lido, facciamo un test, quanti di voi sapevano che la vasca del Lido diventerà una fontana? Troppo pochi, vedi, per questo dico, dobbiamo essere una comunità molto più esigente. Poi la politica di conseguenza cambierà e eleggeremo persone che faranno scelte migliori.
Perché non lo sapevano?
La vasca popolare del Lido diventerà una fontana. Noi adesso stiamo agendo, abbiamo fatto questa manifestazione davanti all'Argelati, ho visto che qua c'è anche presente il comitato che sta lottando per la Scarioni. Nella confusione di quello che ha detto Sala ieri sera, che era, sì, diciamo, un po' confuso, però ci abbiamo visto una novità che lui ha detto, no?
Che pur, resteranno al comune.
Pur con quella premessa, diciamo, che idealmente io posso trovare, diciamo, non condivisibile, vediamo che si sta aprendo uno spazio di opportunità. Quello spazio, scusa, faccio un piccolo spot, lo dobbiamo cercare di aprire il più possibile, di portare a casa insieme, di agire insieme, quindi se non l'avete ancora fatto, saichepoi.it/Milano Balneare, firmate il nostro appello per tenere le piscine aperte, pubbliche e accessibili per tutti.
No, beh, sì, però il problema è quello che arriva dopo nel pensiero di Sala, perché se non ci vogliono, se non ci sono, perché poi viene sempre usata questa retorica del non ci sono i soldi.
Allora, questa cosa è la retorica, non ci sono i tordi. Torniamo al tema della politica. Intanto bisogna informare le persone e dirlo con trasparenza e con onestà intellettuale. Il bilancio del comune è fatto di due parti che non si parlano. Una sono le cosiddette spese in conto capitale, sono gli investimenti. Per riaprire delle piscine c'è bisogno di fare gli investimenti, e sulla parte degli investimenti il comune ha una flessibilità enorme. Due settimane fa sono stati trovati 7 milioni per fare delle opere delle Olimpiadi che avrebbero dovuto fare i privati. Il comune ha detto: vabbè, i privati sono in ritardo, facciamo una cosa, faccio una delibera, intanto le faccio io, ok? 7 milioni. Riaprire l'Argelati stiamo facendo delle stime, potrebbe costare 1-2 milioni, ok? Per riaprirla, diciamo, come era prima, mettendola un attimo a posto. Quindi il tema delle risorse non si pone, è un tema di volontà politica. Se quelle piscine si vogliono riaprire, il progetto pubblico si può fare. Poi viene la seconda parte, perché non dobbiamo ridurre la complessità a semplificazione. C'è poi un tema di risorse correnti, cioè quanti soldi il comune deve investire ogni anno per tenere aperte le piscine. Perché dobbiamo uscire dalla logica che le piscine debbano essere in equilibrio economico. La differenza tra quello che paghi coi biglietti e il costo dell'acqua dei bagnini non è un costo, non è una perdita, è l'investimento pubblico. Noi paghiamo le tasse, paghiamo la fiscalità generale affinché questi servizi pubblici siano garantiti a tutti e a chi ne ha più bisogno. Terza parte, poi la finisco. La gestione di Milano Sport va resa più efficiente? Sì, bisogna migliorare le capacità gestionali di Milano Sport? Assolutamente sì. Si possono coinvolgere i privati dentro una gestione pubblica per fare dentro le piscine una pista di pattinaggio d'inverno o per fare le piscine aperte la notte con ristorante stellato? Ma certo, cioè Milano ha questi capitali privati. Se stiamo dentro una gestione pubblica che garantisce che per entrare la famiglia che non ha mezzi paghi 5 euro e non più 8 di estate, ben vengano i privati, però dentro una visione che sia pubblica e che distribuisca risorse da chi ne ha di più a chi ne ha di meno.
Ok, siamo quasi in chiusura, forse una meno di 10 minuti. Una cosa volevo chiedere a te, Elena, ancora, perché c'è anche un filo che lega appunto vicende particolari come queste delle piscine comunali a quella macroscopica a cui abbiamo accennato prima, che invece è quella dell'urbanistica, delle inchieste, della legge Salva Milano. Appunto si dice che non ci sono soldi, questa è la città che non ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione dal 2007, è una città che applica ai super ricchi una sorta di flat tax per la quale sostanzialmente pagano una tassazione pari a zero rispetto al loro patrimonio milionario, tant'è vero che a Milano sono in questo momento, negli ultimi 2-3 anni, migliaia di persone con redditi molto alti si sono trasferite, hanno registrato la loro residenza qua perché pagano poche tasse, e se comprano un immobile hanno il doppio degli anni per poter usufruire di questa flat tax. Questi soldi che non ci sono, in realtà poi ci sono, qualcuno ha quantificato in circa 2 miliardi mancati introiti di oneri di urbanizzazione che il comune non ha incassato per attrarre questi investitori.
Sì, allora, è sempre una questione di comunicazione e di comprensione della questione pubblica. Allora, quella che chiamo la grande cocaina che è girata in città, che cos'è? È quell'ebbrezza straordinaria che fa dire all'immobiliarista di 30 anni al suo primo lavoro o al proprietario di una casa in centro: a Milano puoi chiedere quello che vuoi. Questa retorica del farci soldi, del qui comunque te la puoi cavare, farla franca, c'è un senso di impunità molto forte, che forse è quello a cui accennavi anche tu prima, che aleggia anche nelle corporazioni, nelle università, con l'idea che a Milano viga una legge extraterritoriale. Appena si mette fuori il piede da Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello, Seregno, si va in Brianza, le cose che succedono a Milano, i colleghi ci dicono, colleghi urbanisti, colleghi tecnici dei comuni dicono, qui non sarebbe mai successo. Allora, questo penso che i cittadini debbano domandarselo, perché qui succedono cose che altrove non succedono. Perché può succedere che non vengano esigiti gli oneri di urbanizzazione, che pure dovremmo, e quindi rocambolescamente noi cambiamo le carte in tavola, riusciamo a dire che è rigenerazione anche quello che è nuova costruzione, quello è stato il miracolo milanese. E io ho parlato con tecnici comunali di ogni parte d'Italia che ci dicono, ma no, ma non è possibile farlo.
Allora, quello anche a Roma.
Eh beh sì, perché certo si impara, ora anche a Bologna,
anche a Bologna,
a Torino si dice ma facciamo come Milano, quindi cattivi maestri. Però questa cosa qua va guardata con grande lucidità, perché è quello che trasforma l'urbanistica, che dovrebbe essere le regole che una comunità si dà per regolare il mercato, ma anche per redistribuire ricchezze e quindi creare condizioni di equità, qui valgono al contrario. Allora, dopo ci viene detto, no, ma non ci sono i soldi per le per le piscine, oppure ci viene detto non possiamo mettere mano ai pronto soccorsi, non abbiamo toccato il tema sanitario che mi è molto chiaro, Milano ha dei pronto soccorsi nei quali tutti i giorni assistiamo a episodi di violenza perché sono insostenibili, oppure abbiamo la fila per il pane, ma quale grande città europea tollererebbe di avere dietro la Bocconi la fila del pane? Anche soltanto per buona creanza, voglio dire, cioè per, come dire, per puritanesimo, concedo anche quello, cerchiamo di porre rimedio ad alcune cose troppo grossolane, invece qui no, le tolleriamo, in qualche modo le abbiamo incamerate come possibili, ci siamo adeguati. Questo secondo me è quello che è più preoccupante, cioè come mai tolleriamo, abbiamo un tasso di tolleranza così alto verso operazioni che sono sfacciatamente inique. Quello che diceva anche prima Lucia, no? Allora, di fronte al fatto che mancano i soldi, però poi le inchieste, ma anche semplicemente i colleghi che stanno contabilizzando quanto abbiamo perso in termini di oneri, che sono molto meno di quello che è riuscito a ottenere ad esempio Roma, che non è che sia una città straordinaria, però almeno qualche conto se l'è fatto. Ecco, questo dovrebbe preoccuparci perché dice il nostro tasso di tolleranza che abbiamo verso l'istituzione. E chiudo su questo. Quando possiamo riaffermare in una città come Milano, senza essere tacciati di comunismo o di, come dire, di spirito cattocomunista, che le opere pubbliche, che i terreni pubblici, che l'istituzione pubblica non è del sindaco e della giunta, anche fosse la migliore. Cioè c'è quello che viene chiamato l'isomorfismo della politica, no? Per cui anche il miglior governo, se non si dà delle regole, se non ha organi di controllo e se non ha una società civile capace, come nel Salva Milano, di alzare la voce, a un certo punto era troppo e lì siamo scoppiati. Però questa tensione morale è quella che ci eviterebbe ogni 20 anni di avere l'intervento della magistratura, perché il vero regolatore delle controversie milanesi ogni 20 anni arriva con ovviamente con la magistratura. Se guardate la storia lunga di Milano, è una storia di un ciclo di vita più o meno di 20 anni, secondo me questa volta sarà molto più breve, quello che va dal 15 al 25, quindi stiamo già esaurendo un ciclo, ed è un ciclo che tendenzialmente vede a un certo punto la mano della giustizia intervenire, che è quello che abbiamo visto.
È tristissimo,
è
ma
tristissimo,
è vero.
È tristissimo,
sì.
Perché forse ci sono degli anticorpi che dovrebbe mettere in campo la Chiesa, una Chiesa che è sempre stata alta, Cardinal Martini, riuscivamo a fare politica alta anche dalla Chiesa, dalle istituzioni, dalle università, dai corpi sociali, dai corpi intermedi, il sindacato non è pervenuto. Ecco, forse ci siamo persi dei pezzi di mondi sociali che oggi sono atrofizzati. Ritengo anche perché se in città resta la terza età, i ricchi che però magari hanno cominciano ad avere i primi acciacchi di salute, e i nostri figli, perché si tratta dei nostri figli, devono andar via, beh, l'anticorpo sono la giovinezza dei nostri figli. Io ne ho 3 a casa e sono loro che oggi si domandano dove abiteremo. Ed è una domanda profonda, è una domanda drammatica a cui non riusciamo a dare risposta. Non è dove abiteremo nel senso la mamma mi dà, il papà mi dà i soldi per campare, ma dove potremo cominciare una storia diversa da quella che abbiamo scritto per loro negli ultimi 10 anni.
Lucia, abbiamo veramente 2 minuti, riusciamo?
Io volevo solo dire questo. Quella, quando sindaco o gli immobiliaristi di turno eccetera ci dicono, ci presentano un'alternativa tra una cosa che non ci piace, facciamo esempio Piazzale Loreto, una rotonda di traffico ammazza ciclisti, e un centro, e la sua trasformazione in un centro commerciale che veramente grida vendetta al signore. Allora dico, questa, secondo la definizione di Tom Slater, che è un geografo molto intelligente, molto bravo, si chiama l'urbanistica delle false alternative. Loro ci dicono, ma che preferisci, la rotonda? Cioè, quando uno protesta contro il centro commerciale, dice, ma come, ci trasformate Piazzale Loreto, con tutto il suo portato storico, in un centro commerciale privatizzato? Dico, ma siete pazzi? E quelli dicono, ma che preferisci, quella schifezza di rotonda? No, noi preferiamo un'altra cosa, noi preferiremmo che per esempio il privato che la trasformerà in un grande centro commerciale ci investe 80 milioni, con molti meno milioni, come per le piscine o come per altre, per i parchi, eccetera, eccetera, si potrebbe semplicemente pedonalizzare al raso e fare un piano del traffico e resterebbe totalmente pubblico e non ci avremmo una finta piazza pubblica che poi sarà gestita da privati. Allora, noi dobbiamo rifiutare il false choice urbanism, questa, l'urbanistica e le false alternative. Noi, quando ci dicono, ah, ma allora San Siro, che preferite che allora rimane quella spianata di cemento? No, fate la riqualificazione del coso intorno, ma lo stadio non abbattiamo quella montagna di cemento con un impatto ambientale mostruoso, non svendiamo a 450 euro al metro, perché comunque anche quello è un prezzo ridicolo, quella cosa. Quando ci dicono, ma allora gli scali, perché a Berlino hanno potuto ottenere che l'aeroporto di Tempelhof rimanesse un parco pubblico così com'era senza calarci milioni di metri cubi sopra, e noi invece tutti gli scali ci becchiamo milioni di metri cubi e i parchi sempre più ridotti? Era l'unica scelta che avevamo? No, noi lo dobbiamo dire, questa cosa non è l'unica scelta, o tutto ai privati o niente, oppure degrado. Si può trasformare come vogliono i cittadini.
Grazie, siamo arrivati a fine. Lucia Tozzi, Elena Granata, Tommaso Goisis, buona festa, buon proseguimento a tutti.
Avete ascoltato Olionidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. Ti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi.